Capitolo 9. Commento a Matteo 10, 32 a 39. Giorni di lotta. Fin dai primi anni il bambino ebreo doveva seguire tutte le prescrizioni dei rabbini. Ogni azione, anzi tutta la vita, era rigidamente regolamentata sin nei minimi particolari. I maestri della sinagoga insegnavano ai giovani le innumerevoli regole che un israelita ortodosso doveva osservare. Ma Gesù non si interessò di queste cose. Sin dalla fanciullezza agì indipendentemente dalle leggi dei rabbini. Studiava in modo costante le scritture dell'Antico Testamento e sulle sue labbra tornavano sempre le parole: "Così dice l'Eterno". Conoscendo sempre meglio le condizioni del popolo, Gesù si rese conto che le esigenze della società e quelle di Dio erano in continuo contrasto. Gli uomini si allontanavano dalla parola di Dio ed esaltavano le loro proprie teorie. Osservavano dei riti tradizionali privi di valore. Il loro servizio si riduceva a un insieme di cerimonie che, invece di indicare le verità, le nascondevano ai fedeli. Egli si rese conto che nei loro servizi privi di fede non potevano trovare la pace. Non conoscevano la libertà dello spirito alla quale si perviene col servire Dio nella verità. Gesù era venuto per insegnare agli uomini la vera adorazione di Dio e non poteva approvare la mescolanza dei precetti umani con i comandamenti di Dio. Non polemizzò con i precetti o con le pratiche di vita dei dotti maestri, ma quando venne rimproverato per le sue semplici abitudini, presentò la parola di Dio come giustificazione della sua condotta. Gesù cercò di compiacere con molta gentilezza e sottomissione a coloro con cui entrava in contatto. Gli scribi e gli anziani interpretarono la sua gentilezza e modestia come segno di un carattere su cui avrebbero potuto facilmente influire col loro insegnamento. Lo esortarono ad accettare le massime e le tradizioni ricevute dai rabbini del passato, ma Gesù chiedeva che la loro autorità si basasse sulla scrittura. Era disposto ad ascoltare ogni parola che procede dalla bocca di Dio, ma non avrebbe potuto ubbidire ai precetti degli uomini. Gesù dava l'impressione di conoscere le scritture dal principio alla fine e le presentava nella loro vera importanza. L'essere istruiti da un fanciullo metteva i rabbini a disagio. Essi riaffermarono che il compito di spiegare le scritture era loro, mentre quello di Gesù era di accettare la loro interpretazione. Erano indignati per la sua opposizione al loro insegnamento. Si resero conto che le loro tradizioni non si basavano su alcuna autorità delle scritture. Videro che nella comprensione spirituale delle cose Gesù li precedeva di molto. Tuttavia si adiravano perché egli non ubbidiva alle loro ingiunzioni. Non riuscendo a convincerlo, si rivolsero a Giuseppe e a Maria lamentandosi per la mancata condiscendenza del figlio. Così Gesù fu rimproverato più volte. Fin dalla prima età, Gesù aveva iniziato ad agire spontaneamente per la formazione del suo carattere e neppure il rispetto e l'amore per i genitori potevano distoglierlo dall'ubbidienza alla parola di Dio. La dichiarazione "è scritto" motivava ogni azione che si differenziava dalle abitudini della famiglia, ma l'influsso dei rabbini rese amara la sua vita. Fin dalla sua giovinezza dovette imparare la difficile lezione del silenzio e della sopportazione paziente. I suoi fratelli, termine con cui si indicavano i figli di Giuseppe, parteggiavano per i rabbini. Sostenevano che bisognava rispettare le tradizioni come se fossero comandamenti di Dio. Stimavano addirittura i precetti degli uomini al di sopra della parola di Dio. Erano molto imbarazzati per le precise dichiarazioni di Gesù, il quale distingueva tra il vero e il falso e condannavano come caparbietà la sua rigorosa obbedienza alla legge di Dio. Erano sorpresi per la conoscenza e la saggezza che appariva nelle sue risposte ai rabbini. Sapevano che non era stato alla scuola dei dotti, ma non potevano non riconoscerlo come un maestro. riconoscevano che la sua educazione era di un tipo più alto della loro, ma non si rendevano conto che egli aveva accesso all'albero della vita, una fonte di conoscenza da loro ignorata. Cristo non faceva distinzione tra gli uomini. Sotto questo aspetto si era allontanato dalle rigide regole dei farisei. Aveva trovato il campo della religione recintato da alte mura che lo isolavano come se fosse un terreno troppo sacro per la vita di tutti i giorni. Egli abbatté quelle mura. Nei suoi rapporti con gli uomini non chiese quale fosse la loro fede o il gruppo cui appartenevano. Adoperò le sue capacità a favore di tutti quelli che ne avevano bisogno. Per mostrare la sua provenienza celeste non si isolò in una cella da eremita, ma operò diligentemente per l'umanità. Insegnò che la religione della Bibbia non consiste nella mortificazione del corpo o semplicemente nel mettere da parte del tempo per le occasioni speciali. Sempre e ovunque manifestò un interesse affettuoso per gli uomini e riversò su loro la luce di una tenera pietà. Questo atteggiamento era un rimprovero per i farisei. Mostrava che la religione non consiste nell'egoismo e che il loro attaccamento agli interessi personali era molto lontano dalla vera devozione. Divenutigli ostili a causa di ciò, fecero di tutto per indurlo a conformarsi alle loro regole. Gesù si dette da fare per alleviare ogni sofferenza. Possedeva ben poco denaro, ma spesso rinunciò al cibo per soccorrere coloro che avevano maggiore bisogno di lui. I suoi fratelli sentivano che il suo influsso sopravanzava il loro. Aveva un tatto che nessuno di loro aveva, né desiderava possedere. Quando parlavano duramente ai poveri o agli infelici, Gesù andava a cercarli e rivolgeva loro parole di incoraggiamento. Era pronto a offrire un bicchiere d'acqua fresca e il proprio cibo a chi ne aveva bisogno. Alleviando le sofferenze, le verità che egli insegnava si associavano con i suoi atti misericordiosi e si fissavano nella memoria. Tutto questo dispiaceva ai suoi fratelli. Essendo maggiori di età, ritenevano che egli avrebbe dovuto sottostare alla loro tutela. I fratelli dicevano che egli si sentiva superiore a loro e lo biasimavano perché si metteva al di sopra dei loro maestri, dei sacerdoti e dei capi del popolo. Spesso lo minacciavano e cercavano di intimidirlo, ma egli non se ne curava. La sua guida era la scrittura. Gesù amava i suoi fratelli e li trattava con molta gentilezza, ma essi erano gelosi di lui e manifestavano nei suoi confronti incredulità e disprezzo. Non riuscivano a capire il suo comportamento. Scorgevano nella sua vita grandi contraddizioni. Egli era il divino figlio di Dio e nello stesso tempo un fanciullo bisognoso di aiuto. Era il creatore del mondo, la terra era suo possesso, e tuttavia la povertà lo accompagnava in ogni momento della vita. Aveva una dignità e una personalità del tutto distinte dall'orgoglio e dalla presunzione di questo mondo. Non procacciava una grandezza terrena e si accontentava anche della posizione più umile. Tutto ciò provocava la collera dei fratelli, i quali non riuscivano a spiegarsi la sua costante serenità nelle prove e nelle privazioni. Non sapevano che si era fatto povero per amor nostro affinché potessimo diventare ricchi attraverso la sua povertà. Non potevano capire il mistero della sua missione, così come gli amici di Giobbe non riuscivano a comprendere l'umiliazione e le sofferenze. Gesù non fu compreso dai suoi fratelli perché non era come loro. Il suo ideale era diverso. Per guardare gli uomini, essi si erano distolti da Dio e la sua potenza mancava nella loro vita. Il tipo di religione che professavano non poteva trasformare il loro carattere. Essi pagavano la decima della menta e dell'aneto e del comino, ma trascuravano le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. L'esempio di Gesù era per loro un continuo motivo di irritazione. Egli odiava una sola cosa nel mondo, il peccato. Non poteva trovarsi di fronte a nessun errore senza provare una sofferenza che non poteva dissimulare. vi era un contrasto irriducibile tra i formalisti, la cui apparenza di santità nascondeva l'amore del peccato e un carattere in cui sempre dominava lo zelo per la gloria di Dio. Siccome la vita di Gesù era una condanna del male, egli incontrò opposizione sia in casa sia fuori. Il suo disinteresse e la sua integrità erano criticati con un sorriso di beffa. La sua pazienza e la sua gentilezza erano definite viltà. Gesù assaporò tutta l'amarezza che ricade sulla maggior parte degli uomini. Alcuni cercarono di disprezzarlo a motivo della sua nascita. Anche nella fanciullezza vide rivolti a sé sguardi sprezzanti e mormorii maligni. Se avesse risposto con una parola o con uno sguardo impazienti, se avesse reagito contro i suoi fratelli con una sola azione errata, non sarebbe stato più un esempio perfetto. Non avrebbe più potuto portare avanti il piano della nostra redenzione. Agendo così, avrebbe ammesso che vi poteva essere una qualche scusa per il peccato. Satana avrebbe trionfato e il mondo sarebbe rimasto nella sua perdizione. Per questa ragione il tentatore si dette da fare per rendere la vita di Gesù più penosa possibile affinché potesse cadere nel peccato. Ma a ogni tentazione Gesù rispondeva: «Sta scritto». Di rado rimproverava i fratelli per i loro errori, ma aveva sempre da dire loro una parola da parte di Dio. Spesso fu accusato di codardia per il suo rifiuto di unirsi ad alcuni loro atti peccaminosi, ma la sua risposta era: «Sta scritto, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza». Alcuni cercavano la sua compagnia perché la sua presenza portava la pace, ma molti la evitavano perché si sentivano a disagio per la sua vita immacolata. Dei coetanei lo invitavano a imitarli. Erano lieti della sua presenza e accettavano i suoi consigli opportuni, ma non potevano sopportare i suoi timori di fare qualcosa che non fosse giusto e lo consideravano ristretto di idee e pieno di scrupoli. Gesù rispondeva: «Sta scritto. Come renderà il giovane la sua via pura? Col badare ad essa secondo la tua parola. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Spesso gli chiedevano perché fosse così singolare, diverso da tutti. Rispondeva citando la parola di Dio: «Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge dell'Eterno. Beati quelli che osservano le sue testimonianze, che lo cercano con tutto il cuore ed anche non operano iniquità, ma camminano nelle sue vie». Quando gli domandavano perché non partecipasse agli scherzi dei giovani di Nazareth, rispondeva citando la parola di Dio: «Io gioisco nella via delle tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Io mi diletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola». Gesù non si accaniva per difendere i propri diritti. Spesso il suo lavoro era reso più difficile del necessario perché egli era buono e non si lamentava. Tuttavia non si lasciò andare né alla noncuranza né allo scoraggiamento. Visse al di sopra di queste difficoltà come alla luce del favore di Dio. Se trattato duramente non reagiva, ma sopportava con pazienza gli insulti. Spesso gli veniva chiesto perché accettasse tale trattamento, persino dai fratelli. La sua risposta era sempre tratta dalla parola di Dio: «Figliuol mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini». Fin dal tempo in cui i genitori lo ritrovarono nel Tempio, la condotta di Gesù appariva loro un mistero. Non polemizzava con loro, ma il suo esempio era una lezione continua. Pareva messo da parte. Le sue ore di felicità le trovava solo con la natura e con Dio.
Quando gli era possibile avere un tale privilegio, lasciava il lavoro, andava nei campi e meditava nelle verdi vallate. Stava in comunione con Dio sui pendii dei monti o fra gli alberi del bosco. Nelle prime ore del mattino spesso lo si poteva trovare in un luogo appartato a meditare, a investigare le scritture o a pregare. Dopo queste ore tranquille tornava a casa per assolvere il suo dovere e offrire un esempio di pazienza nel lavoro. Gesù aveva rispetto e amore per sua madre. Maria credeva fermamente che il santo fanciullo nato da lei era il Messia promesso da tanto tempo, tuttavia non osava esprimere la sua fede. Durante tutta la vita del figlio partecipò alle sue sofferenze, assistette con dolore alle prove che egli dovette affrontare nella fanciullezza e nella gioventù. Siccome difendeva ciò che riconosceva giusto nella condotta del figlio, venne spesso a trovarsi in situazioni difficili. Considerava d'importanza vitale per la formazione del carattere la piena unità della famiglia e l'amorevole vigilanza della madre. I figli e le figlie di Giuseppe sapevano tutto ciò e, facendo appello a questa sua preoccupazione, cercavano di modificare la condotta di Gesù secondo il loro punto di vista. Maria spesso esortava Gesù a conformarsi agli usi dei rabbini, ma egli non poteva rinunciare a contemplare le opere di Dio e ad alleviare le sofferenze degli uomini e degli animali. Quando i sacerdoti e i maestri richiesero l'aiuto di Maria per controllare meglio Gesù, essa si turbò, ma le tornò la pace nel cuore quando il figlio le presentò le dichiarazioni della Scrittura a sostegno della sua condotta. Ogni tanto essa ondeggiava tra Gesù e i suoi fratelli, i quali non credevano che egli fosse l'inviato di Dio, ma era chiaro che Gesù possedeva un carattere divino. La madre lo vedeva sacrificarsi per il bene altrui. La sua presenza introduceva un'atmosfera di purezza nella casa e la sua vita era per la società un principio di trasformazione. Camminava mansueto e senza macchia tra gli uomini sconsiderati, tra quelli dai modi rudi o sgarbati, tra i pubblicani ingiusti, gli scialacquatori, i samaritani, i soldati pagani, i contadini rozzi e la gente di ogni tipo. Diceva parole di simpatia agli uomini stanchi sotto pesanti fardelli, portava i loro pesi e ripeteva le lezioni che aveva imparato dalla natura sull'amore, la benevolenza e la bontà di Dio. Insegnava a tutti che avevano ricevuto dei talenti preziosi, i quali, se diligentemente impiegati, avrebbero procurato loro ricchezze eterne. Eliminava dalla vita ogni cosa vana. Insegnava con l'esempio che ogni istante è ricolmo di risultati eterni, che deve essere considerato prezioso come un tesoro e usato per scopi santi. Non riteneva alcun uomo privo di valore, ma offriva a ogni anima il rimedio salutare. A ciascuno presentava una lezione adatta al tempo e alle circostanze. Cercava di infondere speranza nelle persone più rozze e basse, convincendole che potevano divenire giuste e senza colpa, acquisendo un carattere tale che le avrebbe manifestate come figli di Dio. Spesso incontrava quelli che erano caduti sotto il dominio di Satana e che non erano capaci di liberarsene. A questi uomini scoraggiati, ammalati, tentati e caduti, Gesù rivolgeva parole di tenera pietà, parole di cui c'era bisogno e che potevano essere capite. Incontrava altri impegnati in una lotta corpo a corpo con l'avversario delle anime. Li incoraggiava a perseverare, assicurando loro che avrebbero vinto, che gli angeli erano al loro fianco e avrebbero concesso loro la vittoria. Coloro che aiutava in questo modo si convincevano che vi era qualcuno in cui potevano confidare con tutto il cuore. Non avrebbe tradito i segreti che essi fiduciosi gli facevano conoscere. Gesù guariva il corpo come pure l'anima. Si interessava a ogni tipo di sofferenza con cui veniva a contatto e a ogni sofferente portava sollievo. Le sue parole gentili erano come un balsamo. Nessuno poteva dire che egli avesse compiuto un miracolo, ma la potenza guaritrice dell'amore si trasmetteva da lui a chi era malato o scoraggiato. In questa maniera discreta operò per il popolo sin dalla sua infanzia. Per questa ragione, quando iniziò il suo ministero pubblico, molti lo ascoltarono volentieri. Tuttavia, durante la fanciullezza, la gioventù e la virilità, Gesù camminò da solo. Puro e fedele, calcò da solo il torchio e nessuno fu con lui. Portò il terribile peso della responsabilità della salvezza degli uomini. Sapeva che senza un radicale cambiamento dei principi e degli scopi della razza umana, questa sarebbe stata perduta. In questo consisteva il peso che gravava sulla sua anima e nessuno poteva comprendere il carico che egli portava. Con fermo proposito portò avanti nella vita il disegno di essere la luce degli uomini.